Capitolo 2. Una pistola giocattolo. 5 settembre 2018. Giardino incantato. Prima dell'alba sono arrivati i miei demoni, tutti assieme. Ed il sogno che stavo facendo si è trasformato in un incubo. C'erano tutti i morti della mia famiglia, mia madre e mia nonna comprese. Con i volti sfigurati dall'oscurità mi urlavano «Devi rimanere qui!». Ed io ero in una grande casa di cemento, dalle pareti bagnate e consumate da una muffa verde che proliferava direttamente dal pavimento. Dalle finestre senza vetri si vedeva quella città in cui sono nata, con le sue montagne a fare da cornice eterne e perfette. Come degli zombie di un film dell'orrore a basso costo, i familiari morti cercavano di trattenermi lungo le scale. Le cose mi uscivano, cadendo alla rinfusa dallo zaino, ed io scappavo, scivolando senza scarpe, senza documenti, e gridando che non volevo essere come loro. In fondo, sto ancora scappando. In fondo, la sicurezza che sento quando penso al mio futuro e al come lo voglio vivere se ne va proprio nell'incoscienza dei sogni notturni. Forse stiamo costantemente correndo, ciechi, verso degli orizzonti sconosciuti. Quando abbiamo degli ideali che sono incomprensibili alle persone che attorno non capiscono realmente di che cosa stiamo parlando e quindi mi guardano, come ti guardano le vacche che pascolano in un recinto. Nella descrizione della mia vita, senza scarpe, senza troppe necessità, mi ripetono con una voce saggia di chi conosce bene il mondo, o perlomeno conosce bene il suo piccolo mondo, mi ripetono che senza soldi non si vive. Pensa al domani, pensa alle malattie, agli incidenti, alla morte. Con una serie infinita di disgrazie possibili, che potrebbero forse accadere tra adesso e l'eternità. Sarà come dicono loro. Sarà che io faccio una vita forse un poco naif a prima vista, o forse da hippie fuori tempo. Giocando ad immaginare i presenti possibili, i presenti paralleli nei quali potrei vivere, io sarei una zitella, sempre in vestaglia, con gli occhi dipinti da un trucco troppo pesante e le unghie di un rosso intenso, leggermente scheggiato sulle punte. Solitaria, nella sua grande casa tra le montagne e circondata dagli unici esseri viventi che può ormai sopportare, i suoi innumerevoli gatti. Che nei tiepidi pomeriggi di una quasi estate ascolta i vecchi vinili di ritmi latini e balla da sola, perdendosi nei sogni che non ha seguito, i sogni che ormai si sono trasformati nella sua unica realtà. Ma il ritmo della cumbia si rompe quando vede i soliti bambini dispettosi che stanno rubando le ciliegie sul ramo più alto dell'albero, proprio di fronte alla sua finestra. Lei esce, scapigliata, correndo e gridando improperi attraverso il giardino di rose perfette, mentre i bambini ridono e scappano, con la bocca ancora sporca del succo rosso dei frutti maturi. Ecco, nel presente in cui vivo sono una donna celibe, o single, o zitella per alcuni ben pensanti. Vivo da sola, circondata da gatti che non sono i miei, ma che vivono con me per tutto il tempo che io condivido la loro casa. Ed i ritmi latini li ascolto dal vivo, nella sala da ballo di qui, quando si organizzano i concerti e la notte passa veloce tra un tentativo di ballare la salsa sbagliando tutti i passi e le chiacchiere sulla vita, con i nuovi amici. I dialoghi che poi finiscono albeggiando sulla spiaggia deserta.
Digan che sto dormito, i che me traigan aquí, ma sono lindo e querido, si muero lejos.
Gracias. ¿Querían decir chao a mi padre? Pero mirando aquí, por favor. ¿Aquí?
C'è Giovanni.
Il figlio della vicina ha 3 anni. Si chiama René e possiede una saggezza da sciamano che di vite ne ha già vissute molte. Passiamo i lunghi e afosi pomeriggi ascoltando musica e giocando nella mia cabagna.
Diego papà elefante!
Diego papà elefante!
Diego papà elefante!
Lui mi racconta le storie fantastiche degli uomini giganti che arriveranno dal mare per sottomettere noi piccoli umani. Poi balla e saltando sul letto ride e ride ancora. Poi mi guarda, serio, e mi chiede, columpio? E usciamo in giardino perché io lo spinga sull'altalena. Attraverso i suoi occhi tutto sembra essere facile. Ma quando accade che ci complichiamo tanto la vita da creare questa fitta serie di inganni, ricatti e bugie che ci intrappolano per anni? Cominciamo copiando le azioni dai nostri genitori. Le ripetiamo, nonostante sia tutta la vita che vediamo che non funzionano. Cresciamo e costantemente ci viene detto che dobbiamo riuscire ad essere meglio di loro, un giorno. Nella società questo significa avere successo. Casa, auto, lavoro, fama, un mese di vacanza all'anno per conoscere il mondo intero. Dialogando con il piccolo René, mi domando che cosa significherà per lui un giorno avere successo. Crescere a questa latitudine regala la possibilità ai bambini di poter vedere il mondo con occhi differenti. Quando giocano, tutti assieme, nelle sere polverose del villaggio, con il cielo che si colora di rosa e di viola tra le palme, e le lingue si mescolano, in una Babele gioiosa dove non importa il colore della pelle, come nemmeno il pedigree, ma solo il dare il calcio a quel pallone e fare gol. Per molti amici che ho lasciato nella terra natia, io sono un disertore. Sarei dovuta rimanere a combattere una guerra immaginaria, fatta di lavoro sottopagato, da schiava volontaria, per guadagnare quel tanto che mi serviva per sopravvivere con scatolette di tonno e pasta di sottomarca. Per poter pagare le tasse, le multe sulle tasse che il commercialista aveva dimenticato di dichiarare, le bollette impazzite, la benzina e il bollo della macchina, le multe con l'autovelox sul rettilineo per andare al lavoro, lo shopping compulsivo nel negozio dei cinesi la domenica pomeriggio al centro commerciale e l'aperitivo del sabato sera con gli amici al ponte, sorseggiando degli spritz e parlando del maltempo e del freddo che fa.
Sur une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de quitter sa cabine. Elle tremblait de montrer au voisin.
1, 2, 3, elle tremblait de montrer quoi?
Serate passate alla ricerca del successo, nel circolo borghese di una città che si nasconde tra le montagne. Con la gente che racconta degli ultimi viaggi in questo o in quel paese del terzo mondo. Proprio lì, dove ci sono quelle persone di colore che si mettono ancora l'osso nel naso. Non ricordo il nome, ma c'è un documentario su YouTube. Poi ti passo il link. E mentre il sole tramonta sul fiume, che scorre lento e placido, al passaggio dei camerieri che servono le patatine e i cocktail ai tavolini del bar.
2, 3, elle craignait de montrer quoi?
Non era la mia guerra, non era il mio successo. E mentre guardo René giocare con le automobiline che si rincorrono sulla sabbia, tra una gallina che scappa spaventata e il gatto ciuccio che osserva attento i movimenti tutto attorno, mi rendo conto che il successo per questo bambino sarà trovare la propria felicità. Bevo un caffè con Rosy, sua madre. Mi racconta di come questo bambino sia arrivato inatteso ai 42 anni, con un uomo violento del quale lei era perdutamente innamorata. Ha deciso di andarsene una notte di pioggia, con il pancione all'ultimo mese. Lui era uscito di nuovo con gli amici a bere e lei lo sapeva che poi sarebbe tornato ubriaco e violento. Sento un brivido di freddo e di dolore, ogni volta che vivo e rivivo la mia storia in quella delle altre donne che qui incontro. Ci ascoltiamo e ci abbracciamo a lungo. Non ci sono classi sociali, non ci sono continenti né primo o terzo mondo per vivere la violenza nella propria vita. Arriva la sera nel giardino incantato. Mi siedo sulla porta della mia cabagna a guardare gli alberi che lasciano cadere le prime foglie e le galline che richiamano i pulcini dicendo loro che è ora di andare a dormire. Il gatto nero, Satanas, con la pelle tigrata dai mille combattimenti notturni, li osserva poco lontano. Si lecca i baffi, pronto a saltare sul pulcino più piccolo, che corre piano e pigola sempre. Arriva la musica di un corrido da una grande cassa che suona nella casa degli altri vicini, quelli oltre il filo spinato, che divide il giardino incantato da quello che ho chiamato il cammino del diavolo. È da quando mi sono trasferita in questa casa che osservo il quotidiano passaggio delle persone che li vanno a trovare. Loro sono in due. Vivono nella piccola costruzione di cemento, bianca e spoglia, con un letto matrimoniale sotto la tettoia.
Come te pago? Todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz. Tú te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí.
Il capo lo chiamano il Civo. È uno spacciatore che vende i suoi prodotti al dettaglio ai piccoli consumatori e ai piccoli ciarlatani. Proprio di quelli che, come lavoro, adescano i turisti ignari sulla spiaggia. Ma vende anche ai pescatori, ai padroni dei ristoranti e ai miei amici, proprio quelli che conosco da sempre. Una lenta sfilata di anime perse che cercano in altre sostanze il rimedio ai propri dolori. Alcune volte alla settimana si vede apparire al tramonto un furgone della polizia, ma qualcuno mi ha spiegato che è solo per rifornire il negozio con nuova merce. Il suo braccio destro è faccia d'angelo. Una sorpresa ritrovarmelo come vicino di casa, dopo tutte le avventure che abbiamo vissuto assieme negli anni passati, in quelle notti di festa sulla spiaggia, quando i musicisti improvvisano nuovi concerti sotto le stelle, e noi ballando al ritmo della cumbia a piedi scalzi. In quei momenti di gioia infinita, dove la luna piena ci illumina il cammino e sembra che siamo padroni del mondo, perché la fiammella si è finalmente trasformata in fuoco, il fuoco della libertà. Togliamoci i vestiti ed entriamo in mare tenendoci per mano. La notte non ci fa più paura.
Siamo qui in Radio Caracol, 101.1. Bueno, siamo con il signor.
Luca.
Quería preguntarle, ¿qué se siente vivir en el paraíso?
Ma yo pienso que vivir en el paraíso debe ser bien aburrido, porque no hay nada que hacer. Yo pienso que en el infierno debe ser mucho más divertido. Ahí las diablitas, hacen música, disco, rock, sexo, droga, rock and roll en el infierno.
Gracias.
Settembre 2018. Giardino incantato. La campana della chiesa ha smesso di suonare. Si deve essere rotta. Resto in un torpore che profuma di fiori che stanno marcendo e mi oriento con il sole per capire che ore sono. In realtà, voglio solo stare a guardare il muro, come fanno i gatti. Sono già alcuni giorni che sto dando ospitalità ad un gruppo di musicisti. Sono degli amici che vengono dalla capitale. Io mi sono trasferita a vivere nella tenda, in giardino, sotto ad una tettoia improvvisata. Loro si sono adattati a dormire tutti assieme, tra macchie e letti nella casa. Quando piove, e piove spesso in questa stagione, si formano delle piccole pozzanghere sul pavimento e il tetto scroscia a cascate l'acqua nei secchi. Ieri sera il cielo era stellato. Era previsto l'ultimo concerto del gruppo nella sala da ballo. Accendono il motore del furgone, io chiudo il cancello del giardino e mi rendo conto che anche i vicini di casa, quelli che vivono oltre il filo spinato, hanno organizzato una festa.
casse di birra, gente sconosciuta che arriva, musica di narco corrido ad un volume selvaggio. Sparano un colpo in aria. Per un momento spero che sia solo un fuoco d'artificio, ma lo sguardo preoccupato dei musicisti mi dice che era davvero un colpo di pistola. Andiamo fino al locale. Quasi ci rilassiamo che tutto era andato bene. Ci beviamo un mezcal che fa bene, dicono, proprio contro la paura. Ma il cantante arriva, trafelato, e mi dice che c'è un problema. L'autista del furgone, che era ritornato alla casa per farsi una doccia, si è chiuso nel bagno. Sembra che i miei vicini lo abbiano inseguito fino alla porta e lo stavano minacciando, chiedendogli chi è, che cosa ci stia facendo nel loro giardino, con quella maschera da gangster che indossano quando hanno già bevuto troppe birre e la festa è appena cominciata. La velocità con la quale i pensieri, le parole e le azioni si muovono ad una tale iniezione di adrenalina mi stupisce sempre molto. Corro fino alla casa e non so ancora che cosa farò. Ho mille possibili futuri e mille possibili disastri assicurati che si scontrano in finali immaginari nella tempesta del mio cervello razionale. Quando apro il cancello del giardino ed entro, respiro, come se fossi appena ritornata dal raccogliere violette nei campi. Chiamo per nome l'autista e gli urlo: «Dai, andiamo, che è tardi!» Lui apre piano la porta del bagno, osservando con circospezione le luci, oltre al filo spinato. Accanto, la festa dei vicini si è fatta ancora più scalmanata. Corriamo come il vento e ritorniamo al locale. Tutto bene. Questa mattina, poi, avevo lasciato i musicisti da soli. Stavano impacchettando gli strumenti per ritornare alla capitale. Ed io ero andata a nuotare, a galleggiare le mie paure e sciogliermi per qualche tempo nell'acqua. Però così il Civo e Faccia d'Angelo hanno avuto il campo libero per giocare ancora un poco a fare gli Scarface, mostrando anche la pistola ai ragazzi, che sono morti di paura. Sono arrabbiata, confusa, stanca. Non è un buon momento per prendere delle decisioni. Settembre 2018. Giardino incantato. Non trovo il bandolo della matassa dei miei pensieri, che si muovono inutili verso strade tutte senza uscita. Che cosa ci faccio qui? Forse non era il momento di porre questa domanda, già che rovino il copione di una magnifica vita piena di sorprese in una ridente cittadina di pescatori, persa tra le leggende dei granchi e delle sirene. Perché gli avvenimenti di ieri continuano a rimbalzarmi nel cervello. Il Civo ha giocato a fare il gangster con i malcapitati musicisti e una volta aveva anche sollevato la sua maglietta, mostrando proprio a me che lui indossa sempre una pistola nella cintura. Ma nel caso in cui non lo avessi ancora capito, ieri ha voluto essere più esplicito. Stavo osservando il nulla, dondolando tra le palme del giardino, rilassata sulla maca, in un primo pomeriggio che profumava di fiori sconosciuti, sui quali danzavano le grandi farfalle dipinte di giallo. Non mi ero accorta che lui mi stava fissando da poco lontano, con la pazienza di un predatore, attraverso gli occhiali a specchio che non toglie mai, e aspettando che io reagissi al suo sguardo. Quindi mi ha sorriso, ha messo le mani a pistola ed ha sussurrato uno sparo immaginario. Boom! Quando il sole sta tramontando, vado a cercare rifugio sulla spiaggia grande. Le ultime coppie di turisti bevono i loro cocktail, decorati con gli ombrellini di carta colorati. Restano sedute sui tavolini di fronte al mare, scuotendo i cubetti di ghiaccio al ritmo delle onde. Sperano, forse, di veder passare un gruppo di balene, o forse un galeone pirata, di quelli che si sono perduti nel corso dei secoli in questo spazio senza tempo. Io cammino fino agli ultimi scogli isolati, cercando sull'orizzonte del mare la sagoma del mio colombre. Ma le ombre si fanno lunghe, rapidamente, e calmano l'incessante movimento dell'acqua, salutando l'arrivo della notte. Una piccola onda lascia un oggetto al suo passaggio, proprio di fronte a me. È una pistola giocattolo, grande come il palmo della mia mano.